Quando mi dai via Serafino, parto.
Sì, possiamo partire, prego.
Benissimo, allora riprendiamo. Riprendiamo questa volta proprio dal testo. Leggiamo un paio di passaggi importanti di Lévi-Strauss. Abbiamo visto tutto il labirinto che Lévi-Strauss ha, il labirinto di argomentazioni e di esempi, no? Che Lévi-Strauss ha costruito per condurci dritti al problema che abbiamo visto, il problema del confine, appunto, no? Del confine tra natura e cultura e di quanto sia poi, appunto, è problematico stabilire, appunto, una soglia. E a questo punto siamo a pagina 46 dell'edizione del Feltrinelli. A questo punto Lévi-Strauss dice, beh, ma che dobbiamo fare adesso di tutta questa discussione che abbiamo avuto, insomma, che abbiamo svolto nelle pagine precedenti? Siamo proprio nelle prime pagine del primo capitolo. Dice Lévi-Strauss, beh, nessuna analisi permette dunque di cogliere il punto di partenza, o scusate, il punto di passaggio tra fatti di natura e fatti di cultura e di riconoscere il meccanismo della loro articolazione. Ma la discussione che precede non ha fruttato solo questo risultato negativo, ha fruttato un risultato invece che in qualche modo è indicativo, cioè tutta la discussione svolta prima, dice Lévi-Strauss, ci porta in fondo a questa considerazione e qui arriviamo al punto cruciale. Perché, dice Lévi-Strauss, possiamo osservare questo, ovunque si manifesti la regola, noi sappiamo con certezza di essere sul piano della cultura. Cioè, se c'è una legge, diciamo una legge coercitiva, una regola che obbliga in qualche misura, è sicuro che siamo sul piano della cultura. Simmetricamente, è facile riconoscere nella universalità il criterio della natura. In effetti, tutto ciò che è costante presso tutti gli uomini sfugge di necessità al dominio dei costumi, delle tecniche, delle istituzioni, che differenze lo pongono i gruppi. Poniamo dunque che tutto ciò che è universale presso l'uomo appartiene all'ordine della natura ed è caratterizzato dalla spontaneità. E tutto ciò che è assoggettato a una norma appartiene alla cultura e presenta gli attributi del relativo e del particolare. Cioè, sta dicendo Lévi-Strauss, dalla discussione che abbiamo svolto precedentemente, possiamo dedurre questo schema, diciamo, generale, no? Sicuramente tutto ciò che ha a che fare con una regola coercitiva, in qualche misura, e quindi come qualcosa di coercitivo, è sicuramente effetto della cultura. Laddove c'è una regola, appunto, abbiamo detto, c'è la cultura. E quindi c'è la regola, c'è la coercizione, insomma, e accanto alla regola coercizione potremmo dire c'è sempre qualcosa di particolare, nel senso che la regola è sempre particolare. Cambia da cultura a cultura. Non c'è nessuna civiltà che abbia le stesse regole di un'altra civiltà, no? Le leggi cambiano in continuazione, le norme, gli usi e i costumi, insomma, no? Sono storicamente, ma anche geograficamente, completamente diverse. Non c'è una sola regola culturale, insomma, che in qualche misura sia comune a tutte le popolazioni. Mentre viceversa, potremmo dire, ci sono delle leggi di natura, se vogliamo chiamarle in questo modo, insomma, appunto, che però non sono leggi, cioè che non hanno appunto natura coercitiva, sono leggi solo metaforicamente, insomma, perché nessuno ti costringe, insomma, e nessuno ha la possibilità di fare altrimenti. Cioè sono, vale a dire, quei appunto comportamenti o quei riflessi naturali che sono appunto come ad esempio la pupilla che si muove alla luce o che ne so, l'impossibilità di volare, ecco, non è che è un'impossibilità che in qualche modo è determinata da una coercizione, perché non possiamo volare, non possiamo volare non nel senso che non dobbiamo, ma non possiamo nel senso che proprio non, noi uomini non abbiamo le ali, insomma. Ecco, quella è una legge di natura che in qualche misura, proprio per essere universale, ha la sua caratteristica, se volete, appunto, proprio nell'essere universale, cioè vale a dire nell'essere valida in tutti i luoghi. Quindi, contrariamente alla cultura, che è sempre particolare, la legge di natura è sempre universale. E contrariamente alla cultura, che ha sempre un carattere coercitivo, cioè nel senso che sono norme appunto coercitive, nel caso della natura siamo di fronte invece a un'assoluta spontaneità, cioè spontaneamente non possiamo volare, non è che in qualche modo è una coercizione. E quindi a questo punto Lévi-Strauss pare aver trovato appunto questa sorta di schema che potremmo appunto brevemente riassumere in questo modo, no? Natura è universale e spontanea, mentre cultura, tutti i comportamenti culturali, potremmo dire così, sono invece sempre particolari, quindi le regole sono sempre particolari e appunto coercitive, quindi il contrario di spontanea. Cioè, abbiamo questo doppio regime. Ma di nuovo, trovato questo doppio regime che in effetti funziona, cioè nel senso che è abbastanza ovvio ed evidente, insomma, no? Che dove c'è una norma culturale c'è sempre sicuramente una coercizione. Trovato questo breve schema, subito di nuovo si pone il paradosso, cioè subito di nuovo si trova qualcosa che è assolutamente scandaloso rispetto a questa scansione che appunto Lévi-Strauss ha appena trovato. Cos'è questa cosa scandalosa? Beh, è appunto una legge umana e quindi appunto coercitiva, una norma che prevede la possibilità della trasgressione, ma anche la punizione, come tutte le norme, quindi sicuramente un artefatto culturale, potremmo dire così, che però paradossalmente ha una caratteristica tipica invece di tutti i comportamenti naturali, cioè il fatto di essere universale. E questa norma, che è l'unica norma effettivamente presente in tutte le civiltà trasversalmente, diciamo presente in tutte le civiltà, in tutto il globo, in tutta la storia umana, almeno fin quella che noi conosciamo, è la proibizione dell'incesto. La proibizione dell'incesto, dice Lévi-Strauss, è uno scandalo da questo punto di vista. Perché scandalo? Perché non possiamo farla rientrare né nella natura né nella cultura, ma anzi sembra proprio il punto di passaggio. Diciamo così, dalla natura alla cultura, al punto di conversione, no? In cui abbiamo detto che non è solo un passaggio banale in cui si stacca la natura e si passa dalla cultura, ma abbiamo detto è un passaggio in cui poi la cultura reinscrive interamente tutto ciò che è naturale. Ecco, questo passaggio viene a partire da questa sorta di legge zero, potremmo dire, cioè questa sorta di principio basico, insomma, che è la proibizione dell'incesto, cioè il divieto di matrimonio con parenti prossimi. Il quale divieto, dice Lévi-Strauss, può variare a seconda del modo in cui ogni gruppo definisce che cosa intende per parente prossimo, ma che è presente ovunque. E infatti questo libro ne è appunto la dimostrazione. Cioè, se tu la parentela, che cosa studia? Studia, si potrebbe dire, il modo in cui la proibizione dell'incesto, cioè la proibizione del matrimonio con parenti prossimi, è declinata in maniere, in variazioni sempre leggermente diverse da un paese all'altro, ma come dire, strutturalmente identica nella sua forma basica, essenziale, cioè nella forma del divieto di matrimonio con parenti prossimi. Abbiamo detto, i parenti possono variare i gradi, eccetera, eccetera, quindi Lévi-Strauss farà un raffronto tra tutte appunto le tradizioni, dall'Oceania alla Cina. In questo senso, come dicevo, il libro è affascinante perché è ultrasistematico, insomma, cioè, nel senso, su questo argomento Lévi-Strauss ha detto la parola definitiva, ha fatto un raffronto insomma, tutto quello che si poteva conoscere all'epoca in merito alle strutture della parentela e alla appunto proibizione dell'incesto. Quindi la proibizione dell'incesto è qualcosa appunto di scandaloso, anzi è una sorta di terribile mistero da questo punto di vista. Viene proprio definito così, adesso vi leggo il passo conclusivo del primo capitolo in cui appunto Lévi-Strauss definisce la proibizione dell'incesto come un grande mistero. Dice, ecco dunque un fenomeno che presenta la caratteristica distintiva dei fatti di natura e contemporaneamente la caratteristica distintiva che teoricamente contraddice la precedente, dei fatti di cultura. La proibizione dell'incesto possiede tanto l'universalità delle tendenze, degli istinti, quanto il carattere coercitivo delle leggi e delle istituzioni. Da dove viene quindi? E quali sono il suo posto e il suo significato? La proibizione dell'incesto si offre alla riflessione sociologica come un terribile mistero. Un terribile mistero, potremmo dire, perché la proibizione dell'incesto è appunto vista da Lévi-Strauss come una sorta di soglia tra natura e cultura, è proprio la soglia, potremmo dire, l'atto di fondazione della legge, insomma. Perché poi mostrerà Lévi-Strauss, a partire da quella legge si incastrano tutte le altre, si incastrano, si strutturano appunto tutte le altre, cioè si struttura che cosa? Adesso lo vediamo, si struttura appunto quella che chiamiamo la rete delle parentele e quindi tutti gli obblighi sociali che a quel punto gli esseri umani di un certo villaggio, di una certa cultura, di una certa popolazione hanno in base appunto al loro posizionamento nella rete delle parentele. Infatti, potremmo dire così, se noi guardiamo le parentele, come funzionano? cerchiamo di capire un attimino come sono appunto strutturate, no, le parentele nel modo anche in cui appunto le studia Lévi-Strauss, per poi vedere qual è il ruolo della proibizione dell'incesto in questo gigantesco meccanismo culturale, potremmo dire. Come funzionano le parentele? Dobbiamo immaginare le parentele come se fosse una grande scacchiera. In fondo è l'immagine che viene utilizzata dallo stesso Lévi-Strauss, molto spesso dagli strutturalisti, no? Si rifanno ai giochi. E Lévi-Strauss in molte opere, anche in Razza e Storia e anche in altre opere ancora successive, si rifà molto spesso al gioco. Di solito una predilezione per la roulette, ma in questo caso invece cita la scacchiera. Siamo nelle strutture interne della parentela in uno degli ultimi capitoli. E dice, in fondo, potremmo immaginare appunto le parentele come una grande scacchiera, perché le parentele sono fatte da linee verticali e linee orizzontali. Linee verticali sono linee di filiazione, come vengono chiamate appunto dagli antropologi, dagli studiosi, insomma, di relazioni parentali. E poi invece abbiamo le linee orizzontali, che sono le alleanze. Le filiazioni sono, per intenderci, la relazione che c'è tra il padre e il figlio, il figlio del figlio, il figlio del figlio del figlio, e quindi sono una linea di discendenza verticale, insomma. Le alleanze invece sono appunto linee orizzontali tra una discendenza verticale e un'altra discendenza verticale, cioè potremmo dire tra un clan e un altro clan, o una linea di discendenza maschile e un'altra linea di discendenza dall'altra parte. I figli dell'uno e dell'altro clan si incontrano orizzontalmente, diciamo così, e costituiscono appunto quelle che chiamiamo alleanze, che tra l'altro in francese alleanze è anche diciamo, il francese arcaico è anche sinonimo appunto di matrimonio, vuol dire alleanza, ma anche in certi contesti vuol dire anche matrimonio, perché appunto le alleanze sono essenzialmente dei matrimoni, sono matrimoni combinati, insomma, tra il figlio di un clan e la figlia dell'altro clan. Quindi badate bene, le linee verticali sono linee di natura gerarchica essenzialmente, no? Linee di sangue, potremmo anche definirle così, che vanno da padre in figlio e dal figlio verso i figli successivi, mentre le linee orizzontali, capite bene, non sono legami di sangue, sono invece legami, potremmo chiamarli politici. Perché politici? Perché questi clan usano il matrimonio per stringere appunto alleanze sociali, per stringere alleanze tra un clan e l'altro clan. Io ti do mia figlia, diciamo così, sto mia figlia in sposa a tuo figlio, e questo porterà appunto a un'alleanza tra i nostri due clan. Questo accade, diciamo così, trasversalmente in tutto il mondo, e tra l'altro non dobbiamo andare né troppo fuori dall'Occidente né troppo indietro nella storia. Se pensate, che ne so, Luigi XVI e Maria Antonietta, non è che si sposino così perché si sono innamorati, ma perché le loro famiglie hanno, anzi, i loro regni hanno deciso, cioè da una parte l'impero austro-ungarico, dall'altra l'impero francese, di stringere un'alleanza, e questa alleanza è sancita con il matrimonio, appunto, con un'alleanza nel senso francese del termine, si potrebbe dire. Quindi, in ultima analisi, come sono combinati questi matrimoni? Sono combinati attraverso lo scambio delle figlie. È il famoso fenomeno, appunto, lo scambio delle figlie, ampiamente studiato appunto dagli antropologi, perché molto spesso è la figlia che viene proprio mandata nel villaggio accanto, potremmo dire, quindi va a stabilirsi nella casa del marito, dove poi proseguirà la linea appunto del nome del padre, appunto, cioè la linea del patrilineare, insomma, del sistema patrilineare, cioè vale dire porterà avanti il nome di quella casata. E quindi, badate bene, siccome porterà il nome di quella casata e non di questa, cioè della famiglia di provenienza, si potrebbe dire che la famiglia di provenienza è a questo punto in credito rispetto alla famiglia a cui, virgolette, la figlia è stata data, per fare in modo che quella famiglia proseguisse nella sua discendenza, nel suo nome. E viceversa, l'altra famiglia è in debito. Cioè si stabiliscono da subito dei legami di debito-credito, e si stabiliscono sin da subito articolandosi questi legami attorno appunto alle strutture della parentela, perché a questo punto abbiamo un matrimonio, e quindi ci saranno dei gradi che si stabiliscono, ad esempio essere consuoceri, cioè i genitori da una parte sono in una certa relazione con i genitori dall'altra, e e si stabilisce tutta la fisionomia appunto della scacchiera sociale con tutti i relativi gradi, cugini, sorelle, zie, eccetera, eccetera. No? Si potrebbe dire che partono da questo punto, no? Anzi, ogni volta che si potrebbe dire c'è un'unione matrimoniale, ogni volta che c'è una nuova nascita, la scacchiera si rigenera, no? E si stabiliscono nuovi legami, nuove filiazioni, nuove relazioni. E voi capite allora che qui dobbiamo fare due osservazioni importanti. La prima è che la figlia è la prima forma di moneta, il primo mezzo di scambio, si potrebbe dire, attraverso cui le famiglie tessono insomma le loro relazioni politico-territoriali. Seconda osservazione importante, voi capite bene che questi legami di parentela non sono allora un fatto naturale, cioè non sembrano un fatto molto naturale così descritto, sembrano invece appunto dei legami molto artificiali, cioè appunto politico-territoriali, nel senso che è vero che c'è la discendenza, si potrebbe dire, di sangue, che di solito è vista come una discendenza appunto naturale, perché uno dice, beh, mio figlio è sangue del mio sangue, ma siccome in realtà quel figlio è tale grazie anche all'altro, quindi dire, ramo, e l'altro ramo è stato scelto artificiosamente, diciamo così, no? Per mera strategia politica, territoriale. Allora è chiaro che, come dire, la cultura completamente si intesse nella natura, no? In un certo senso, cioè vale a dire, o se volete, le questioni territoriali e politiche si intessero completamente nelle discendenze di sangue, sicché poi in realtà è tutto un grande intreccio artificioso, è tutto un grande intreccio in cui continuamente anche le linee di filiazione sono spostate, diciamo così, scendono da una parte anziché dall'altra, se immaginiamo appunto le linee verticali che discendono da una scacchiera e sono intrecciate l'una all'altra per questioni, diciamo così, tutt'altro che ovvie. Cioè, stiamo dicendo sostanzialmente, o meglio, in qualche misura sta suggerendo Lévi-Strauss, che la parentela è tutto un grande artificio, è tutta una grande invenzione. È tutta una grande invenzione, quindi la cosa un po' sconcertante, questo lo dice bene Viveros de Castro, se si legge attentamente le strutture mentali della parentela, è quando si scopre che mia sorella non è davvero mia sorella. Che cosa vuol dire? Noi siamo, diamo per scontato e per ovvio che mia sorella sia mia sorella, cioè che insomma abbiamo dei legami di sangue che siano in qualche misura naturali, no? Cioè tutti e due siamo figli di mio padre, potremmo dire così. Ma vi leggo una frase, un commento fulminante di dell'antropologo Edoardo Viveros de Castro, che è stato un grande studioso di Lévi-Strauss e non solo, insomma poi oggi è famoso per una serie di importanti libri che ha pubblicato soprattutto recentemente, il quale dice, commentando appunto le strutture elementari della parentela, dice: se noi leggiamo attentamente Lévi-Strauss scopriamo che mia sorella è mia sorella perché è una sposa per qualcun altro. Cioè la proibizione dell'incesto in questo sistema è sostanzialmente la proibizione che permette appunto la distinzione. Tu non giacerai con tua sorella, non giacerai con tua madre, perché appunto tu, caro figlio o tu, cara figlia, dovrai allearti, dovrai cioè sposarti sostanzialmente con un altro clan. E quindi ci sono, la proibizione dell'incesto potremmo dire genera una spartizione, appunto genera, stabilisce dei confini, no? Cioè stabilisce appunto una divisione. L'insieme delle donne a cui l'uomo avrà accesso, se la guardiamo dal punto di vista maschile, come peraltro in qualche misura è suggerito dai termini anche utilizzati nei vari clan, nelle varie popolazioni, se la guardiamo da questo punto di vista, la proibizione dell'incesto non è altro che una sorta di divisione, di confine tra l'insieme delle donne a cui si ha accesso e l'insieme delle donne a cui non si ha accesso, cioè vale a dire non posso sposarmi con appunto mia sorella, con mia madre, eccetera, eccetera, cioè quelle che a questo da questa proibizione, e poi invece posso sposarmi con altre. Cioè la proibizione dell'incesto, potremmo dire così, è il punto di partenza di tutta questa scacchiera. Dopo torno alla citazione di Lévi-Strauss, però prima devo mettere a fuoco bene questo punto, che dobbiamo capire bene in che modo funziona la proibizione dell'incesto. Perché dice Lévi-Strauss, la proibizione dell'incesto è una regola che non va intesa semplicemente come un divieto, ma anche nel suo duplice aspetto, nego qualcosa, permetto qualcos'altro. Cioè, nego a degli uomini un gruppo di donne per rendere possibile un altro gruppo di donne, e per rendere cioè possibile uno scambio. è proprio perché io non potrò accedere a mia madre e mia sorella che dovrò, come dire, cercarla altrove, ma la possibilità di avere un'altra donna altrove sarà dovuta al fatto che altri uomini avranno l'impossibilità di appunto accedere alla madre e alla sorella, accedere sessualmente, insomma, riprodursi con la madre e con la sorella per appunto istituire questo scambio possibile. Quindi la regola dell'incesto che cos'è se la guardiamo da questo punto di vista? Cioè se la guardiamo appunto in termini strutturali, se la guardiamo come in relazione alla struttura delle parentele che si viene a istituire proprio a partire dalla proibizione dell'incesto, beh, la proibizione dell'incesto, potremmo dire così, stabilisce chi si unisce con chi. E quindi stabilisce quelle che sono tutte le combinazioni possibili di linee, verticali e orizzontali, evidentemente, no? Quindi la proibizione dell'incesto dobbiamo intenderla come l'algoritmo della scacchiera, potremmo dire così. È il punto a partire da cui si sviluppa l'intera rete della scacchiera, quella rete che abbiamo detto è una sorta di ragnatela che possiamo chiamare come l'ordine simbolico o appunto come la struttura stessa. La proibizione dell'incesto, cioè, va vista come una sorta di punto di partenza, no? Che permette lo sviluppo, che permette l'articolazione. E questa articolazione, però, va vista come articolazione simultanea di tutti gli elementi in gioco. Cioè, ogni volta che si potrebbe dire nasce un nuovo figlio, e ogni volta che la proibizione dell'incesto agisce, determina appunto la rete di tutte le sue relazioni. Questo concetto, secondo me, appunto, è espresso molto bene da questa frase di Nero De Castro che avevo anticipato, che adesso vi leggo. Cioè, mia sorella non è veramente mia sorella, in un certo senso, ma è mia sorella solo perché è una sposa per qualcun altro. Cioè, cosa vuol dire che è mia sorella? Se lo guardiamo in termini strutturali, cioè in termini relazionali, cioè in termini di sistema, se guardiamo in termini di sistema, mia sorella non è nient'altro che la sposa per qualcun altro. Vuol dire è qualcosa, qualcuno a cui io non ho accesso, scusate i termini un po' brutali, ma siamo appunto in un'ottica evidentemente patriarcale, maschilista e strutturata appunto in un certo modo. Mia sorella, dicevo, non è altro che la donna potenziale sposa di qualcun altro. Quindi le sorelle non nascono come sorelle, e questo è molto interessante, le sorelle non nascono come sorelle senza nascere al tempo stesso come spose. Cioè, si potrebbe dire che quando nasce una donna è già contemporaneamente sorella e sposa, cioè è già contemporaneamente sorella di X e quindi sposa per Y, o potenziale sposa per Y, insomma, o viceversa, se è sorella di Y sarà potenziale sposa di X. Cioè, la sorella nasce già con questa sorta di circuito strutturale inserito in un certo senso, cioè ogni elemento, e qui torniamo appunto allo strutturalismo così come l'abbiamo delineato all'inizio, ogni elemento del sistema è tale per il rapporto differenziale con tutti gli altri elementi del sistema. Cosa vuol dire essere sorella, o cosa vuol dire essere suocero, o cosa vuol dire essere fratello? No, essere fratello o essere sorella vuol dire semplicemente l'insieme dei rapporti differenziali con tutti gli altri elementi, cioè l'identità di quel ruolo, perché poi sarà un ruolo sociale, e abbiamo detto che ogni grado di parentela poi comporta degli obblighi e comporta dei privilegi, quindi ci sarà uno scambio, una serie di scambi, scambi di doni con altri elementi del clan o degli altri clan. Bene, questo circuito, insomma, che si viene a creare proprio a partire da questa combinazione, proprio a partire da questa rete di possibilità, per cui ogni elemento è l'insieme dei rapporti differenziali con tutti gli altri elementi. E quindi dicevamo, chiudo la citazione di Rose De Castro, mia sorella è mia sorella perché è una sposa per qualcun altro, le sorelle non nascono come sorelle senza nascere al tempo stesso come spose, la sorella esiste perché vi sia la sposa, cioè, come dire, la sorella è stata creata, si potrebbe dire così, perché possa essere sposa di qualcun altro, perché possa essere una potenziale sposa, altrimenti ci sarebbe una gran confusione, cioè come dire, tutti i parenti di tutti, tutti i fratelli e sorelle e madri e figli contemporaneamente di tutti quanti, senza nessuna possibilità di articolazione. Ma è appunto l'articolazione che è appunto alla base dell'ordine sociale, dell'ordine simbolico, potremmo dire così, appunto, dell'ordine di queste società arcaiche e in realtà anche odierne. La proibizione del gesto è ancora vigente con tanto di legami di parentela e con tanto di divieti, di matrimonio con diritti di matrimonio non solo, tra l'altro, è interessante leggere, ad esempio, ovviamente andremo fuori tema, ma sarebbe interessante leggere il codice, no, penale italiano, cosa dice a proposito della proibizione del cesso. Se lo andate a leggere su Wikipedia scoprirete delle cose interessanti, cioè potete essere arrestati se avete una relazione con la vostra suocera. Ma comunque, torniamo a noi. Quindi, dice Riveros de Castro, la sorella esiste perché vi sia la sposa, quindi ogni donna è un termine, date, cioè una meta relazione, costituita dalla relazione simmetrica tra le relazioni di sorella e sposa. La stessa cosa evidentemente vale per gli uomini, cioè ogni donna in realtà è un termine, un punto, una casella, diciamo, nella scacchiera, ma questa casella è una meta relazione che è costituita dalla relazione simmetrica tra le relazioni di sorella e sposa. Cioè, detto fuori dai denti, insomma, in termini, se volete, anche più semplici, ogni punto della rete non è altro che appunto l'insieme dei rapporti che quel punto ha con tutti gli altri punti della rete, o se volete appunto l'insieme dei rapporti differenziali, come anche dicevo prima parlando dello strutturalismo. Questo aspetto, insomma, della proibizione dell'incesto, e qua mi avvio verso la conclusione, così poi lasciamo spazio anche alle domande. Questo aspetto della proibizione dell'incesto quindi va vista come una sorta di, come dire, punto di partenza del circuito, come quindi la proibizione dell'incesto non è altro che in un certo senso una regola vista nel suo aspetto puramente formale. Non è interessato tanto al contenuto, tant'è vero che poi il contenuto via via, abbiamo detto, Levi-Strauss lo confronta tra le varie popolazioni, vede che il contenuto nello specifico varia e si declina diversamente, cioè qual è l'insieme delle donne proibite o qual è l'insieme degli uomini proibiti, se lo guardiamo al loro rovescio dal punto di vista femminile può generalmente variare, ma c'è sempre un insieme di uomini e di donne proibite e un insieme di uomini e donne invece permesse. Quindi in realtà, appunto, dicevo, questa regola va vista nel suo aspetto puramente formale, cioè regola in quanto regola, proprio l'espressione che usa Levi-Strauss alla fine delle strutture elementari della parentela, dicendo la proibizione dell'incesto in realtà non è altro che il principio che permette, che rende possibile lo scambio. È, potremmo dire così, rispetto alla scacchiera, è il punto di propulsione della scacchiera da immaginare come un lampo, si potrebbe dire così, lampo è un'immagine che non è di Levi-Strauss, ma in qualche modo è suggerita, lampo nel senso che a partire da questa regola formale, automaticamente si delineano tutte le reti delle parentele. E in un certo senso la posizione dell'incesto è là in tutti gli snodi di questa scacchiera, è là intensivamente presente in tutti gli snodi di questa scacchiera, e tutti gli snodi di questa scacchiera non sono altro che, qui dobbiamo ragionare in termini quasi bruniani, insomma, non sono altro che le estensioni di questo principio basilare, insomma, non sono altro che le estensioni, o se volete, i modi della sostanza, per dirla spinozianamente. Questa sostanza non c'è da nessuna parte, nel senso che la regola in quanto regola è appunto un principio puramente formale che rende possibile l'articolazione dei modi. Ecco. Questo però vuol dire che cosa? Perché questo testo è poi stato molto criticato, come vi dicevo, no, cioè in realtà non è stato criticato il testo di Levi-Strauss, ma diciamo quello che ha scoperchiato è stato in qualche misura preso di mira poi da molte filosofe femministe che hanno appunto visto, come dire, nero su bianco in un certo senso, no, la prova provata del modo in cui l'intero sistema delle relazioni parentali è già un intero sistema di potere, no, e di anche gerarchizzazione, evidentemente, no, che mira essenzialmente a gestire la vita della popolazione di un certo clan piuttosto che di un insieme di clan. Quindi, dicevo, è stato preso di mira questa questione dalle filosofe femministe che appunto dicevano questo è il sistema simbolico patriarcale, questo va in qualche modo abbattuto, sostituito, e quindi poi sono sorti tutta una serie di discussioni, penso appunto al libro, come dicevo, di Luisa Moraro, a quel libro che è l'ordine simbolico della madre, immaginando un ordine simbolico materno, immaginando che poi altri ordini siano possibili, ma in realtà posto che posto che le critiche sono decentrate, se rivolte direttamente a Lévi-Strauss, perché Lévi-Strauss ne fa un aspetto puramente formale, quindi come dire, ogni ordine è possibile, ma c'è sempre in qualche modo un ordine, cioè quello a cui lui è interessato non è il contenuto, abbiamo detto, in quanto appunto strutturalista è la rete di relazioni che si viene a formare e il principio a partire dal quale questa rete di relazioni si viene a formare. Posto questo, dicevo, in realtà Lévi-Strauss è il primo a pensare in termini, potremmo dire così, anti-edipici, cioè anti-edipici vuol dire al di là dell'idea del triangolino, no? Madre, padre, figlio e delle relazioni parentali, patriarcali che si istituiscono a partire da questo triangolino, perché è il primo in qualche misura a dare una lettura intensiva delle relazioni parentali, mostrando che appunto c'è sempre un taglio che è operativo, potremmo dire così, un taglio vuol dire un confine. Questo confine genera appunto dei pieni e dei vuoti e poi l'intera scacchiera appunto è articolata su questi pieni e vuoti, su questi debiti e crediti che si vengono a istituire. Ma come dire, se questo è vero, e cioè se tutto si genera da questo taglio, allora voi capite che è il taglio essenziale, non è tanto questo pieno, questo vuoto, e cioè, vale a dire, questa posizione di cugino, questa posizione di sorella, questa posizione di suocero, no? Non sono i ruoli in sé, ma è appunto l'intera struttura che si genera al taglio ad essere rilevante. Allora, altri ordini sono possibili, altre strutture sono possibili, cioè, vale a dire, altre strutture nelle sue articolazioni, altre articolazioni della struttura sono possibili. Quindi, in un certo senso, è il primo a pensare al di là del sistema appunto edipico, come si direbbe oggi, insomma, in termini critici, diciamo così, è il primo a pensare in termini anti-edipici o oltre-edipici, per così dire, nella misura appunto in cui fa una lettura che è intensiva del confine, esattamente come dicevo prima, e qua appunto mi fermo, quando dicevo che Lévi-Strauss insiste sempre sul confine, fino a farlo, come dire, surriscaldare, no? Finché questo confine mostra di essere in realtà nient'altro che potenza, appunto un taglio a partire da cui anche altri ordini sono possibili, oltre a quelli già evidentemente istituiti. Questa è una delle appunto tante virtù di questo libro, appunto, che è già di per sé una grande fonte di potenza, di ripensamento, no? Molto fecondo anche nelle sue riletture che sono oggi possibili, insomma, a partire da tutto quello che si è sviluppato dopo Lévi-Strauss, a partire da tutti i dibattiti che sono stati successivi a Lévi-Strauss e che Lévi-Strauss stesso ha innescato, anticipato e in qualche misura anche, insomma, guidato per certi aspetti. Ecco. Mi fermo qui con questo testo, se avete invece domande, dubbi e curiosità, abbiamo magari ancora 5-10 minuti, non di più, perché poi appunto andiamo tutti a cena, immagino.
Grazie mille, Enrico, per questa tua presentazione estremamente stimolante. E vediamo appunto se qualcuno vuole fare qualche intervento. Vedo che ci sono delle domande nella chat, se vuoi leggere.
Certo, una, posso rispondere al volo, mi ha chiesto il titolo del libro di Edoardo Viveros de Castro, dove commenta le strutture elementari della parentela, ma non solo, è il famoso libro di Viveros de Castro intitolato Metafisiche Cannibali, che è un libro importantissimo, anche se è stato pubblicato di recente, è già un classico dell'antropologia, cioè nel senso che ha segnato una svolta decisiva negli studi. Metafisiche Cannibali, quindi lo trovate pubblicato da Ombre Corte, se non mi ricordo male, se l'editore non me lo ricordo, ma è uscito non da molto nella traduzione italiana. Poi c'era Gianfranco Gaviano, vedo con la mano alzata.
Sì. Ti ringrazio innanzitutto. Ma c'è un problema alla radice della proposta dello strutturalismo di Lévi-Strauss, che è stato segnalato proprio all'inizio del sorgere di questa corrente, e cioè il difficile rapporto tra struttura e storia. La dimensione della genesi storica sembra essere elusa e si ripropone sistematicamente come elemento di crisi. Mi sembra di poter, mi ricordo un libello uscito nei primi anni 70, discussione tra Lucien Sèvres e Maurice Godelier, proprio tra marxismo e strutturalismo, dove il marxismo faceva portatore dell'istanza storica, non storicistica, ma storica. E questo problema mi sembra riproporsi anche nelle modalità con cui non è spiegata la nascita della norma, della regola. Sembra che uno spirito assoluto, evocato indirettamente, a un certo punto irrompa nella storia e come un lampo, come dicevi tu, imponga la regola puramente formale, che appunto non spiegata sul piano delle dinamiche concretamente, del resto difficilmente ricostruibili ovviamente, perché si risale a una dimensione preistorica, lascia la questione costantemente aperta e riemerge proprio nell'esito che anche i più severi seguaci di Levi-Strauss hanno conosciuto. Penso per esempio nell'ambito della critica letteraria a un Todorov che poi ha cercato altri campi di indagine proprio per liberarsi dalla gabbia strutturalistica. Quindi io ti ringrazio ancora, ma sono problematiche aperte. Dall'altra parte mi sembra di poter segnalare anche uno interessantissimo legame tra il concetto di evento e quello di inciampo che è stato discusso all'interno di Macri proprio sia l'anno scorso che anche quest'anno, è il fatto che non era necessario, perché la struttura cronica immobile paralizza qualsiasi possibilità del nuovo. L'evento si ripercuote sulla struttura, forse innescando la dimensione temporale. Forse questo è una serie di argomenti che la tua brillante relazione ha innescato in me. Grazie ancora.
Grazie, sì, allora rispondo subito a Gianfranco Gaviano, o meglio corrispondo, insomma, quello che dice è verissimo, cioè nel senso che si è aperto già dall'epoca in cui Levi-Strauss ha scritto questi testi, il grande tema, il grande problema, il grande dibattito, insomma, che poi ha animato lo strutturalismo nei suoi scontri con, come dire, altre tradizioni e altre metodologie, cioè vale a dire il problema appunto della storicità della struttura, no? Questo è il tema ad esempio di scontro tra Levi-Strauss e Jean-Paul Sartre, no? Come sappiamo Levi-Strauss ha avuto una grande amicizia con Merleau-Ponty, tra l'altro grazie a Merleau-Ponty ha avuto poi la cattedra al Collège de France, mentre con Sartre si è dato di santa ragione proprio su questo punto, quindi c'è un dibattito anche storico molto articolato, molto complesso, che però la sua genesi, si potrebbe dire, sin dalle origini dello strutturalismo, anzi dell'archetipo dello strutturalismo, come dicevo prima, in un certo senso il padre dello strutturalismo, almeno in ambito linguistico, è Jacobson, il nonno, se volete, dello strutturalismo, però è invece De Saussure. E De Saussure elimina proprio questa, alla radice, ogni problema di genesi, perché per ragioni potremmo dire storiche e scientifiche, in un certo senso epistemologiche, insomma, di metodo, per come lui se lo era dato. Cioè, il grande tema, no, ovviamente, è l'origine della lingua. Nel caso degli studiosi di linguistica, appunto, si trattava di questa o quella lingua, che sia il tedesco piuttosto che il francese, no? Cioè della genesi storica della lingua. Adesso Saussure taglia alla radice questo, perché dice la linguistica sarà scientifica solo quando avrà detto addio a ogni questione di genesi, a ogni questione di origine, cioè il linguaggio nasce appunto esattamente come un lampo, no? Se noi leggiamo De Saussure sembra proprio così, cioè il linguaggio compare tutto all'improvviso. Perché? C'erano anche delle ragioni storiche ben precise per cui in qualche modo De Saussure voleva sganciarsi, perché quei discorsi sulle origini della lingua nell'Ottocento, fino all'Ottocento e inizio Novecento, avevano portato a tutta una serie di studi romantici che poi avevano preso a un certo punto per una brutta piega, nel corso del Novecento, intendo dire, sul fatto che c'è una lingua originaria che sta alla base, cioè la filologia tedesca sostanzialmente era il grande nemico, insomma, di De Saussure, che poi quella filologia che appunto dirà c'è una lingua all'origine della lingua tedesca che è più antica appunto ed è quella dei popoli indoeuropei, e questo da una parte portava a un discorso che agli occhi di De Saussure non era scientifico, no? Nel senso che immaginare questa lingua degli indoeuropei che non si è mai vista ma che si, come dire, deduce per differenza da le lingue presenti, e poi porterà anche a una serie di, come dire, forti nazionalismi, no? Cioè, c'era in questo studio romantico della filologia tedesca di fine Ottocento un forte senso di, come dire, quasi rivendicazione di un'origine molto più antica di quella greca e romana. Cioè, i tedeschi sono i grandi esclusi, insomma, della civiltà classica, potevano così andare ancora più indietro, ma noi veniamo dagli indoeuropei, e vi ricordo che poi questo discorso avrà dei prodromi, come dire, delle evoluzioni successive con questi che ben sappiamo relative appunto alla ricerca di una cultura ariana, di una e quindi di una razza e di una lingua originarie, no? Ecco, allora, per estirpare tutto questo problema delle origini, no, De Saussure taglia orizzontalmente e dice: noi dobbiamo solo considerare come dire, i rapporti nella loro simultaneità, no? Nella loro compresenza, insomma, senza porci questioni di origine. E in effetti tutto lo strutturalismo poi che riprende, insomma, con Jacobson riprende appunto i principi di De Saussure, poi abbiamo detto, no, Levi-Strauss riprende da Jacobson il metodo strutturale e lo estende a tutte le altre discipline, incapperà appunto in questo grande, in questa grande questione, cioè e come la mettiamo con la Genesi, e la Genesi è, come dire, buttata fuori dalla porta, rientra dalla finestra, come già tu, Gianfranco, hai in qualche modo anticipato. In che senso rientra dalla finestra? Sarà il grande problema dell'evento sollevato poi da tutti i post-strutturalisti, insomma, no? Cioè nel senso che la struttura evidentemente è una struttura che si modifica nel tempo e nella storia, allora poi avremo quel modo di concepire la struttura come le variazioni Goldberg di Bach, per dirla in termini musicali. Ma dicevo, in qualche modo Levi-Strauss sarà, in parte l'ha già anticipato questa questione nella forma della casella vuota, nella forma del mana, andate a leggere quel testo del 50 molto bello che è l'introduzione all'opera di Marcel Mauss, e poi soprattutto nelle mitologie che sono le ultime opere di Levi-Strauss, cioè la tetralogia dedicata allo studio dei miti, avrà proprio questo approccio, io direi musicale, ritmico, in termini anche necritici, se volete, no? Cioè di immaginare che in realtà la struttura non c'è, nel senso che esattamente come nelle variazioni di Goldberg di Bach non c'è il tema, ci sono solo variazioni, e la struttura è l'eco di queste variazioni. Però sicuramente Gianfranco Galliano ha proprio centrato il punto critico di tutto lo strutturalismo, ma voi capite, il punto limite di un sistema di pensiero, di un metodo, diventa poi anche il perno attorno cui ruota tutto il resto. Cioè, bisogna ovviamente mettere una pezza, e quindi poi bisogna ripensare tutta la struttura in tutt'altri termini. Se tu, come dire, generi un elimini quel problema lì, o in qualche modo lo sposti, poi questo rientra da un'altra parte e produrrà effetti di altro tipo, quello che poi appunto chiamiamo anche post-strutturalismo, tutto quello che ne
si riaprono i giochi, insomma, seguito. La scacchiera si riapre, per fortuna.
Esattamente, sì.
Grazie.
Scusate, se sentite il miagolì in sottofondo, è il mio gatto che ha fame, ma tra poco sarà soddisfatto. Io non sto guardando i commenti, adesso do un'occhiata per vedere se ci sono altre domande. Se no, direi che possiamo anche chiudere, lasciare la parola a Serafino o a Florinda Cambria, se vuole intervenire. No, direi che non ci sono altre domande.
Sì, se Florinda o Carlo vogliono così darci un saluto in chiusura.
Volentieri, grazie mille sia a Enrico Redaelli sia a Serafino per l'ottimo lavoro di conduzione dell'intera sessione. Con Enrico siamo in dialogo su questi temi e quelli correlati che giocano nel suo lavoro da alcuni anni ormai. Il lavoro che abbiamo fatto negli intrecci dedicati al suo ultimo libro su Judith Butler, a suo modo, quel lavoro riprende ancora questi temi che sono secondo me un luogo di molto fertile, insomma, riflessione. La declinazione sul piano della questione dei confini mi sembra che ci interpelli per i lavori a venire, e credo che il lavoro con il professor Remotti, che cominceremo a gennaio nel linguaggio in transito, potrà essere in qualche modo sollecitato, convocato da questi materiali che ci ha offerto oggi Enrico Redelli. Lo ringrazio anche per questo e do appuntamento a tutti, se non ci sono altri interventi, a sabato per il seminario di filosofia e arti del sapere dinamico, che come sapete si svolgerà invece in modalità mista. Ci scusiamo a questo proposito per alcuni disguidi che ci sono stati in merito alla modalità di prenotazione, ce ne siamo accorti con Serafino recentemente, si erano come bloccate le prenotazioni, si era bloccata la possibilità di prenotare per la sessione di sabato. Ricordo insieme a Serafino, che pure ringrazio per essere stato sollecito nell'intervenire, ricordo che le prenotazioni sono aperte, quindi c'è stato un disguido tecnico non dipeso da noi, ma al momento è possibile nuovamente prenotare la partecipazione in presenza. Sarà anche l'occasione per farci gli auguri di buon Natale. Grazie a tutti, grazie a Serafino, grazie a Enrico, a prestissimo.
Grazie, grazie Enrico. Grazie. Ringrazio Serafino, un saluto a Carlo e a Florinda e un saluto a tutti, Serafino compreso. Buona serata, buona cena.
Grazie, buona serata a tutti.
A presto, grazie. Grazie.